Sono Francesco Carone, in questo momento a Firenze, al Centro d'Arte Contemporanea X3, vi è la mia mostra dal titolo Horror Vacui.
X3 Audio Diary. X3 Audio Diary è prodotto da Radio Papesse per X3.
Horror Vacui per vari motivi. Horror Vacui significa letteralmente paura del vuoto. In antichità, in arte, era un metodo, proprio una pratica artistica che concerneva praticamente il riempimento totale degli spazi visivi, e anche in opere dove vi erano delle figure umane venivano riempiti tutti gli spazi di connessione fra queste senza lasciare margine, come se il vuoto non fosse concepito nell'immagine. L'idea di vuoto è poi sempre piena, in qualsiasi arte è sempre piena, ma proprio figurativamente non veniva concepito. Successivamente poi è stato questo termine ripreso nell'ambito della psicologia per descrivere il terrore del vuoto, quindi apprende un'accezione negativa a un certo punto, viene considerata proprio una patologia, che è quella scaturita da tutti, dal terrore e dal panico di fronte a spazi vuoti, a spazi illimitati, alla perdita di vista dei punti cospicui, quindi potrebbe essere in mezzo a un deserto, oppure la parte che interessa di più a me è quella in mezzo al mare, quando c'è la totale perdita di vista delle coste e quindi dei punti di riferimento. All'interno dell'X3 ci troviamo di fronte a una sola grande opera, ma quasi dal carattere monumentale per le dimensioni. Circa al centro della stanza vi è una grande tela delle dimensioni di 4,91 m x 7,16 m. È una tela con telaio. Queste misure così precise vanno a ricalcare in qualche modo quelle che sono le dimensioni della zattera della Medusa di Théodore Géricault, dove per l'appunto è rappresentato un naufragio, quindi delle persone perse in mezzo al mare, delle persone disperse che in qualche modo cercano, scrutano l'orizzonte in vista, alla ricerca di qualche punto di salvezza, senza naturalmente, conoscendo la storia reale a cui Géricault si ispirò, sappiamo che i pochi superstiti rimasti furono tratti in salvo da un'altra nave, però diciamo sul numero che erano pochissimi, furono i sopravvissuti. Questa grande tela, lasciata però bianca, quindi sopra non vi è dipinto niente, lasciata completamente intonsa come prima di qualsiasi pittore si metta all'opera, è semplicemente tirata sul telaio, è sorretta e al tempo stesso intrappolata da una impalcatura di tubi innocenti e tavole di legno, dove lo spettatore, il pubblico, può salire. Questa impalcatura, attraverso una prima scala, porta circa la metà dell'altezza della tela, e con una passerella si passa a una seconda rampa di scale che porta fino alla sommità, quindi avremo la testa sopra i 5 metri. Attraverso questo passaggio l'osservatore ha la possibilità di girare fisicamente intorno a questa tela, fisicamente vi può girare intorno, ispezionarla, avvicinarcisi, e avvicinarsi talmente tanto, camminando sulle scale ci avviciniamo con la vista talmente tanto a questo quadro, che perdiamo di vista il suo perimetro. Quindi andiamo a copiare questo il fenomeno che spiegavo prima della perdita in mezzo al mare dei punti di riferimento, perché siamo talmente vicini, talmente a ridosso di questa tela, che in qualche modo ci perdiamo dentro, ci perdiamo all'interno. Le persone, quando arrivano in cima alla sommità, che poi alla fine non porta a niente perché sei costretto fisicamente a girare e ritornare indietro e ripercorrere i tuoi passi, non è che ha una soluzione questa scala, arriva in cima e torna indietro. E quindi ti mette di fronte a una cosa fondamentale, che quando sei in cima l'unica cosa che puoi fare è guardare quello che hai, e ti rendi conto che hai cambiato il punto di vista. Nell'assenza totale di rappresentazione, comunque sia, costringo il pubblico a fare questo percorso e a tornare indietro, e offro all'osservatore un punto di vista che è diverso da quello che tutti gli altri artisti prima di me hanno dato proprio di questo spazio. Questo teatro è uno spazio effettivamente difficile, una grandissima stanza, e viene spontaneo confrontarsi con quella che è la superficie bassa, la superficie dell'impiantito. E quindi la visione è sempre molto prospettica, è sempre stata una visione molto prospettica all'altezza dell'occhio. Volevo proprio perdere questo effetto qui e dare proprio una visione diversa. Quindi le persone non solo, quindi c'è sia un discorso allegorico e concettuale di fargli cambiare la visione, di, come dicevo prima, di percorso iniziatico, dove attraverso l'arte, attraverso questo percorso all'interno della pittura, che in questo caso è assente, attraverso il percorso all'interno delle proprie paure, nel momento in cui uno riesce a perdere completamente tutti i punti di riferimento, si riesce ad avere una visione nuova delle cose. E poi c'è quella più pratica, e proprio mi piaceva formalmente riuscire a dare una visione totalmente diversa di uno spazio che probabilmente non si rivelerà mai più, perché da quel punto di vista lì non credo sia qualche altro artista rifaccia la stessa cosa. Spesso il mio lavoro nasce dalle mie incapacità, perché uso il lavoro per correggere certe mie difficoltà, certe mie paure. Più specificatamente in questo caso c'è la mia incapacità a dipingere, che è rappresentata dalla tela bianca, e la trasformazione di un quadro in qualche cosa di diverso, di un'installazione, in una scultura più consone al mio fare. E però dicendo anche che la pittura è per me una grande passione, un'incapacità pratica ma una grande passione. Mi sono avvicinato all'arte proprio tramite lo studio di questa. Quindi ho iniziato a confrontarmi con la pittura proprio in questa maniera qui. Come dicevo prima, ho cercato di vincere alcune delle mie paure. L'altra paura era proprio il confronto con uno spazio, sì, a cui un artista non spesso gli capita di confrontarsi con una cosa del genere, con un'unica grande stanza. E l'effetto dell'horror vape effettivamente è il primo fenomeno che colpisce, il primo sentimento che colpisce. Nel mio lavoro è importantissimo il rapporto con la storia dell'arte del passato, in primis per passione personale, proprio perché mi piace. In questo caso in particolare cito un'opera fondamentale per quella che è stata il mio studio. Intanto perché è bella, perché è un'opera meravigliosa. Poi per un discorso formale, io avevo in mente di fare questa scala che ingabbiava una tela. Avevo bisogno di una grande tela. E una grande tela che rappresenta un naufragio è solo la zattera delle Medusa. No, ci sono sì altri naufragi, ma sono tutti piccoli. Non è che posso fare una scala di 2 gradini, bisogna far salire persone molto in alto. Quindi è proprio anche un discorso pratico. In più mi piaceva molto l'idea che Jericho, dipingendo un fatto di cronaca che realmente era successo, e lui aveva letto nel giornale che aveva studiato i diari del capitano proprio per rappresentare quest'opera, però lui usò questa rappresentazione per fare un'allegoria del fallimento del primo impero. Quindi come lui usava il naufragio, lui usava un fatto di cronaca per parlare di qualcos'altro, mi sembrava adatto e allora anch'io ne facessi fare un passaggio in più. E quindi è sì una rappresentazione di un naufragio, è sì la rappresentazione di un fatto di cronaca, parla sì del fallimento del primo impero, ma parla anche di altro, cioè si può in qualche modo ancora portarlo a dire altre cose. Avevo a disposizione tutte le carte possibili per poter riuscire a entrare all'interno di un discorso anch'io di polemica o di diatriba dal punto di vista sociale, e sicuramente portando tutte le persone a camminare su una struttura traballante che cigola con la perdita totale delle immagini, e queste persone camminano su delle assi di legno che io ho recuperato in un posto che sono vecchie, sporche, logore, che assomigliano molto a quelle che Jericho ha dipinto nel suo quadro. Tutte le persone montano su queste cose, tutte le persone hanno questo senso di precarietà, e quindi poi il discorso di polemica sulla società è insito proprio in questo, cioè tutte le persone in questo momento sono su una zattera, tutte le persone in questo momento hanno perso i punti di riferimento, però tutte le persone possono continuare a salire e cambiare il loro punto di vista. Questo è, senza stare a entrare troppo in politica o come aveva fatto Jericho, la polemica è proprio su questo punto di vista. Però a me personalmente Quando poi mi avvicino invece a temi di questo genere, preferisco parlare proprio di suggerimento, semmai se posso, cioè di dare la mia visione delle cose. Quello che si deve fare, a mio parere, è proporre delle alternative, non è tanto criticare ciò che c'è. Perché nella proposizione di qualcosa di nuovo, automaticamente c'è la critica di quello che non funziona fino a quel momento lì. Quindi, quella mia proposta è cambiare semplicemente il punto di vista. Bisogna poi cambiare tanto le cose, le dimensioni sono sempre le stesse, come appunto le dimensioni della tela, quelle rimangono sempre invariate, però possono cambiare i soggetti all'interno. In questo caso quest'opera per me è dipinta, ora non c'è, non è dipinta, la tela è completamente bianca, però io la vedo come se fosse dipinta, come se l'opera è terminata in questa maniera qui. Però in realtà potrebbe essere vista anche in una maniera differente, cioè è semplicemente preparata per essere dipinta, ma ancora nessuno vi ha posto un segno sopra. Per me è dipinta perché è dipinta con le impalcature, è dipinta con le persone che vi passano sopra, sono loro gli attori che popolano questa superficie bianca. Quindi per me è completa in questa maniera. Però, come dicevo, potrebbe essere anche la struttura che un ipotetico pittore ha costruito per poterla dipingere, per poterla realizzare, perché le dimensioni sono talmente grandi che c'è per forza bisogno di un ponteggio per dipingere una cosa del genere. Quindi la pongo come un'opera già terminata, però potrebbe essere vista come un'opera ancora da realizzare. In quest'opera da realizzare, quindi, si ha a che fare a questo punto con col momento che precede la realizzazione dell'opera, col momento quindi quello dell'ispirazione, in cui uno si confronta con l'idea dell'ispirazione e di fronte alla tela bianca, prima di corrompere la superficie con qualsiasi segno, al momento in potenza ci vi può essere dipinto qualsiasi cosa, quindi è il momento più forte, quello di più alte possibilità. Per me non è assolutamente importante descrivere il lavoro. Secondo me in questo lavoro può bastare semplicemente il passaggio che le persone fanno attraverso la pittura, il valico che fanno passando da una parte all'altra della pittura, può bastare semplicemente, che quindi è una cosa che tutti percepiscono senza bisogno di nessuna spiegazione, può bastare semplicemente il fatto che il rapporto che c'è fra una struttura pesante, sporca, unta di grasso, logora come l'impalcatura, questo senso di precarietà con l'eleganza di una tela tirata perfettamente con il legno del telaio pulito, e quindi c'è questa eleganza intrinseca nella pittura, anche se in questo caso la pittura è assente, ma vi è il suo supporto per eccellenza, rapportato proprio con la pesantezza, la sporcizia di questa struttura. Credo potrebbe bastare, già sono degli spunti, e questi sono palesi, non hanno bisogno di nessuno che le spieghi, per percepire tutto il significato dell'opera, o perlomeno alcuni dei significati. Tanto è sempre inutile, perché poi comunque sia, come tutte le sensazioni, non si possano rappresentare, non si possano dire, non si possano raccontare e infonderle nell'osservatore o nell'ascoltatore. Di conseguenza ci sarà sempre una parte oscura del lavoro. Io posso dare alcune informazioni e forse spesso il mio lavoro ha a che fare con le misure, con il discorso di precisione geometrica, con il discorso di precisione matematica, con la scienza, con i riferimenti scientifici, perché forse quelli le vedo, quelle parti che sono più facilmente accessibili, sono scienze esatte, quindi se io ti do una misura, quella è inequivocabile, non puoi più di tanto volare con la fantasia, quella è una misura, è precisa, è un punto, è un riferimento preciso che chiunque può sapere. E spesso quindi cerco sempre di avere un approccio molto blando, perché ne so poco, però con quelle sono le scienze esatte. C'è una frase di Flaubert che mi ha molto influenzato nella realizzazione di questo lavoro, in cui lui dice: il poeta, quindi per estensione anche l'artista, non deve cercare il porto, ma bensì il mare aperto. Quindi deve cercare il naufragio volontario. In qualche modo deve costantemente confrontarsi con quelli che sono gli spazi aperti, continuamente confrontarsi con quella che è la dimensione grande, aperta, quella che porta a tutte le possibilità e non semplicemente avere la sicurezza e la tranquillità del porto e lo protegge e lo, però lo fa anche stare fermo. All'interno dello spazio vi è anche un altro elemento che sta dietro questa struttura, è una grande cima da ormeggio di una nave che io ho recuperato all'interno di una grotta dell'isola d'Elba con molta fatica. Sono riuscito a trarre in secco. Io, avendo trovato questa corda d'ormeggio, al di là di una fascinazione iniziale per la sua estetica, perché per quanto se ne dica è bella per quelli che sono i miei riferimenti, oltretutto resa ancora più bella da ciò che disse il marinaio che mi aiutò con la barca a portarla via, e appena la vide disse: è fantastica, è color tempesta. E detto da una persona che avrà sì o no la terza elementare, è una cosa bellissima, è un'affermazione bellissima. La cosa che è concettualmente bella è che, essendo una corda da ormeggio, vuol dire che una nave non ha più la sua possibilità di ormeggiare. Non so se l'abbia persa, se sia stata buttata, però a me piace pensare che il capitano l'abbia in qualche modo voluta buttare, poi l'abbia lasciata in balia delle onde, quindi abbia volontariamente deciso di non attraccare più, di non fare quindi ritorno al porto, e quindi probabilmente la nave sta ancora vagando tra i flutti. Questo lavoro in particolare, questo lavoro della corda, va a inaugurare un ciclo di opere che ho intenzione di portare avanti, che sono tutte definite in un acronimo, è SCB, che sta per solo cose belle. Quindi sono cose che partono da una fascinazione mia estetica e sono restituite al pubblico senza nessun intervento se non quello del recupero da parte mia. Ora ti mi dirai, beh, c'è chi l'ha già fatto, il ready-made salta subito alla mente. C'è una cosa che lo differenzia, questo gesto e questi gesti che vorrei fare, da quelli di Duchamp e una memoria. Cioè, Duchamp, il gesto dell'artista era fondamentale in questo, perché era un oggetto di uso quotidiano, un oggetto comune, che, tolto dal suo contesto abituale e trasportato all'interno di uno spazio espositivo, che fosse un museo o una galleria, acquistava, proprio per il gesto dell'artista, per la firma dell'artista, acquistava un valore particolare, un'unicità, e quindi veniva innalzato al ruolo di opera d'arte. Qui non sono oggetti di uso comune, è un oggetto comune una corda d'ormeggio, ma non è più comune dal momento che il mare, il vento, il sole lo ha trasformato in qualche cosa di unico. Quindi nessun'altra corda, nessun'altra cima d'ormeggio, prodotta anche dalla stessa ditta, ma avrà quell'estetica lì. Quindi già questo ha una sua unicità, senza bisogno del gesto dell'artista di trasportarlo all'interno del museo. Io non vi metto firma, ma semplicemente SCB Gorgone, sono quasi più un curatore, quindi trovo una cosa che, secondo me, come dicevo prima, è bella, ha un forte valore estetico e di conseguenza concettuale, ma è intrinseco in quell'oggetto lì, non c'è bisogno del mio gesto. Se questa corda rimaneva all'interno della grotta, era bella uguale. Era un'opera d'arte creata da, non dall'uomo, bensì dal tempo, come dicevo prima, dal vento e dal salmastro, dal moto ondoso, ma comunque sia, era un'opera d'arte, alla potenza e la bellezza delle migliori sculture che abbia mai visto. Quindi io semplicemente ho preso una scultura fatta da qualcun altro e l'ho messa lì, ma è un'opera d'arte a prescindere dal mio gesto. Potrei fare degli esempi, potrebbero essere che Duchamp, diciamo, è più simile a Cage, quindi naturalmente si porta un suono che non ha poi un suono o non suono che non abbia delle grandi valenze estetiche ma concettuali. Il gesto mio è più simile a Nine Inch Nails, probabilmente prendono magari le vibrazioni di alcune lampadine o di alcuni neon, che sono proprio delle frequenze belle, particolari, e le riutilizza in quella maniera lì. Io in più non le inserisco nemmeno in nessun altro contesto, cioè se non quello della mostra. Non è che vi apporto nessuna modifica a quello, e nemmeno le inserisco unendole ad altri suoni, semplicemente le faccio vedere in quella maniera. È come se Trent Reznor non firmasse Nine Inch Nails, ma firma il suono di un neon, questa maniera qui. E quindi anch'io vorrei queste solo cose belle, chiamarle solo cose belle, cioè non dargli neppure, non scriverci nemmeno chi è l'autore.